sotto a chi legge.
Il giallo che sto leggendo in questo momento, l'ho quasi finito, è intitolato La scelta di Sigmund. È scritto da un Carlo A. Martigli, uno scrittore abbastanza noto, ed è pubblicato dalla Mondadori Editori. La storia si svolge nella Roma del 1903 e Papa Leone XIII, che regna da molti anni, è anche consapevole della sua fragilità fisica e sa che presto dovrà fare i conti con il creatore. Il suo cruccio è che quando verrà scelto il suo successore, questo sia la persona giusta. E questa è la premessa poi di tutta la storia, che è sì un romanzo giallo, ma anche una bellissima ricostruzione della Roma del 1903, quindi si aiuta nella narrazione con quelle che erano le notizie sui giornali dell'epoca, per esempio. Allora, ci sono in Vaticano tre cardinali, tutti vicini al Papa e tutti e tre papabili. Leone XIII vuole essere sicuro che fra i tre non si annidi un pervertito omicida. Infatti in Vaticano una giovane donna e una guardia svizzera sono morti apparentemente suicidi buttandosi tutti e due insieme da una finestra. Ma qualcosa non quadra e il Papa, che è un uomo profondamente intelligente, decide di capire meglio chi sono i suoi più vicini collaboratori, chi sono proprio letteralmente, e di trovare il cattivo fra i tre. È un romanzo molto originale, la cui originalità sta nel fatto che il Papa si rivolge, indovinate un po' a chi, a Sigmund Freud, il dottore viennese che proprio allora stava diventando piuttosto famoso, e si rivolge a lui perché svolga le indagini e lo invita a stabilirsi in Vaticano per qualche tempo, dove gli impone, gli chiede, gli ordina di psicanalizzare i tre, tra cui sa che si trova la mela marcia. Ecco, questo è proprio un altro classico esempio di un romanzo vero, però in veste gialla, semplicemente perché i gialli si vendono più facilmente e perché la presenza di un mistero attrae il lettore e lo invita a continuare a leggere. Naturalmente, certo, è un giallo, il mistero c'è, ma già dalle prime pagine sappiamo che cosa è successo e come. Pur non potendo identificare il personaggio che non ci viene rivelato, vediamo il fatto quando avviene. Dovremmo leggere però fino all'ultima riga per capire chi è. Poi c'è la parte più carnosa del romanzo, cioè i continui ragionamenti che Freud farà fra sé e sé, educando il lettore alle sue teorie sull'interpretazione dei sogni, sulla sessualità repressa, eccetera. Ma non solo, ci rivelerà anche l'ambizione recondita che lui ha di o emulare Sherlock Holmes o almeno di conoscerlo, di mettersi in contatto con lui. Freud, dapprima incerto se accettare questo incarico, riceve dal Papa un'offerta economica che non può rifiutare. Da Vienna si reca a Roma, viene ricevuto in Vaticano con la migliore ospitalità e soprattutto viene rassicurato dal Papa sulla ragione per cui gli viene assegnato questo incarico. Freud dice immediatamente: credo sia un problema di cui dovrebbe occuparsi la polizia. E il Papa risponde: quale? Il Papa strinse gli occhi. Quella del Regno d'Italia che ha occupato i nostri territori? Non vi sarebbe cosa più gradita che montare uno scandalo, e Dio solo sa quanto bisogno ne abbiamo in questo momento, con tutte le potenze europee che ci tirano per la giacchetta, ora per proteggerci, ora per farci lo sgambetto. No, caro dottore, io ho proprio bisogno di lei per indagare, per scoprire la verità nel profondo. Tra poco verrà indetto il nuovo conclave e io sono pronta alla pace infinita. Quello che invece disturberebbe il mio eterno riposo sarebbe sapere di non aver fatto niente per evitare che al mio posto venga eletto, non dico un assassino, ma qualcuno che riesca a nascondere sotto la tiara un bel paio di corna, e qui si riferisce al diavolo. A me non interessa punire un eventuale colpevole, ma prevenire una sua eventuale ascesa a questo soglio, qui sono attaccato da ben 5 lustri, un tempo lunghissimo. Sa che circola una battuta su di me? Si dice che i cardinali pensavano di aver eletto un padre santo e invece hanno eletto un padre eterno. Ecco, questa conversazione oltretutto ci dà anche una misura del senso dell'umorismo che pervade il romanzo. D'altronde Freud è pieno di dubbi, non sa se accettare o no, quindi chiede chiarimenti al Papa. Perché proprio io? Lei sa che sono ebreo e che le mie teorie oltretutto non sono unanimemente accettate. Risponde il Papa: quando Gesù iniziò a predicare fu preso in giro e considerato un pazzo. Dio stesso non parla forse attraverso visioni e sogni che devono essere interpretati? Quanto al fatto che sia ebreo e per di più agnostico, è perfetto. Come non cattolico, non potrà essere influenzato da simpatie o antipatie per l'uno o per l'altro dei cardinali che sottoporrà la sua indagine. Il resto della storia corre lungo sentieri molto diversi. Abbiamo le sedute psicanalitiche con i tre cardinali che fanno di tutto per non collaborare. Abbiamo l'amicizia con la governante Maria che gli è stata assegnata dal Papa. Abbiamo le riflessioni cliniche dello psicanalista, l'assistenza di un giovane novizio, Angelo Roncalli, che poi diventerà molto molto più tardi Papa Giovanni XXIII. Insomma, siamo di fronte ad uno scrittore, come dice la pubblicità del libro, da 200.000 copie. Personalmente, dopo aver visto questa reclame sulla copertina, mi sono domandata, sarà un libro interessante? L'ho trovato molto leggibile, il risvolto psicanalitico mi ha anche piacevolmente istruita. Quindi vi auguro buona lettura.